fenomeni non vi figureranno? Sì, vi figureranno senza dubbio, perché sebbene il nostro cuore non abbia l'amore, ha però il desiderio dell'amore e l'inizio dell'amore. E allora, finiamo con un'ultima frase di San Francesco di Sal che ci invita a santificarci però nella vita quotidiana. Questo amore non è questione di sentimento astratto oppure legato a solo qualche momento particolare. Lei, ancora San Francesco di Sal, scrive a Giovanna Francesca di Chantal: mi chiedete come debbano comportarsi in tutte le orazioni le anime che sono attratte nella preghiera a questa santa semplicità e a questo perfetto abbandono a Dio? Rispondo che non solo nella preghiera, ma nella condotta di tutta la loro vita devono invariabilmente camminare in spirito di semplicità, abbandonando e consegnando tutta la loro anima, le loro azioni, i loro successi alla volontà di Dio, con un amore di perfetta e assoluta fiducia, abbandonandosi alla grazia e alla cura dell'amore eterno che la Divina Provvidenza prova per loro. E quindi, chiudo, per tutti questi motivi, quando si trattò di un simbolo che potesse riassumere la sua proposta spirituale, San Francesco di Sal concluse: ho pensato, mia cara madre, se siete d'accordo, che dobbiamo prendere come nostro stemma un unico cuore trafitto da due frecce, racchiuso in una corona di spine. Ma fermiamoci qua nella citazione, nell'approfondimento della lettera di Lex et Nos di Papa Francesco, e lasciamo spazio se c'è qualche riflessione, qualche domanda.
Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Mater, stiamo ascoltando spunti di riflessione di Don Luca Brocci sul il Sacro Cuore di Gesù. Per intervenire potete chiamarci direttamente allo 031-646-000 o mandare sms o whatsapp al 331-7914-52. Potete mandare anche sms per email diretta @radiomater.org. Vi aspettiamo, grazie.
Ricevo un messaggio da Bruno. Buonasera, La sofferenza del cuore di Cristo vuol dire che anche noi dobbiamo necessariamente avere sofferenze nella vita. È quello che sta accadendo. Caro Bruno, io sono convinto che sì, la sofferenza del cuore di Cristo è certamente segno che anche noi avremo la nostra parte di sofferenza nella vita, ma attenzione, è importante che trasformiamo le sofferenze in occasione di amore, perché quello che ha fatto Cristo non basta, cioè le sofferenze non è necessario cercarle, perché capitano anche senza cercarle, ma se siamo uniti al cuore di Cristo avremo la forza non solo di sopportarle, che è già una grande cosa, ma di trasformarle in occasione di amore, perché ciò che è fondamentale nella vita è amare. E quindi nella semplicità quotidiana, nei momenti più difficili, nelle prove della vita, amare. Questa è la sfida più grande, ma è la sfida che Gesù ha vinto sulla croce. E quindi è quello che le auguro, caro Bruno, di poter affrontare la sofferenza unendosi al cuore di Cristo e trasformando la sofferenza in occasione di amore intenso e vero e di testimonianza. Dicevo una scheda da Sandra, vorrei chiedere in che modo si può conciliare la mitezza di Gesù con il carattere irruento che mi sembra di scorgere ad esempio in San Paolo nelle sue lettere. Ora vorrei fare una piccola citazione del Vangelo di Giovanni, capitolo secondo. Vi ricordate, penso tutti gli ascoltatori ricordano, che Giovanni pone all'inizio del Vangelo, nel capitolo secondo, appunto il racconto della purificazione del Tempio. In quel caso Gesù certo si è dimostrato molto forte. La mitezza di Gesù non è fuggire dalle responsabilità e non è neanche la paura di prendere posizione. Gesù prende posizione con coraggio per la verità. E fu proprio in quell'occasione in cui Gesù pronunciò quelle parole, no? Distruggete questo Tempio e io in 3 giorni lo farò risorgere, preannunciando appunto la sua resurrezione, la sua morte e la sua resurrezione. Quindi mitezza e fortezza non sono in contraddizione, lo sono spesso in noi. Poi certamente nei vari apostoli vediamo chiaramente dei caratteri un po' diversi. San Paolo chiaramente era un carattere molto forte e quindi la forza di San Paolo è chiara e evidente, ma non è violenza. Egli ha ricusato la violenza, l'ha rifiutata, ha scelto la mitezza evangelica pur mantenendo chiaramente il suo carattere. E questo è interessante: se guardiamo a tutta la storia della spiritualità e ai tanti santi, vediamo che non c'è un santo uguale a un altro e ci sono santi che vivono in un modo diverso dall'altro gli stessi valori evangelici. Qualcuno la stessa povertà l'ha vissuta in maniera radicalissima come San Francesco, altri santi in maniera più temperata, ma non per questo meno vera. Ecco, logicamente il Signore dona i carismi a ciascuno diversi, però si conciliano certamente. Gesù Cristo ha vissuto in quanto vero uomo e vero Dio a perfezione la sua umanità, tutte le virtù umane, conciliando perfettamente anche quelle virtù che possono sembrare opposte, ma che ben si conciliano in un'anima saggia. Mitezza e fortezza non sono in contraddizioni. Buonasera, come posso fare, Pietro? Buonasera, come posso fare a vivere con intenso amore la devozione al Sacro Cuore di Gesù? Faccio sempre un po' fatica. Caro Pietro, adesso dovrei riprendere tutte le conferenze, però in maniera estremamente sintetica. Anzitutto raccomando i 9 venerdì del mese, raccomando la confessione, raccomando la comunione e raccomando proprio di vivere questa, raccomando la lettura di questa lettera che sto leggendo, la di Lexit Nos, perché abbiamo bisogno anche di nutrire comunque la nostra intelligenza con il nostro cuore. Questa lettera che sto leggendo e commentando ampiamente qui su Radio Mater è un'ottima lettura, un'ottima meditazione. Io penso che la meditazione di questo testo e anche di altri testi dedicati al tema, al Sacro Cuore di Gesù, permetta un approfondimento spirituale e poi certamente la di vivere quello che Gesù ci ha chiesto, quindi la confessione, la comunione, chiedendo la grazia di un amore sempre più intenso per Lui. Grazie. Allora ci avviamo alla conclusione e vorrei, ma ci torneremo ancora altre volte, riprendere brevemente quanto Papa Francesco ha scritto proprio in conclusione di questa lettera, laddove dice che questo documento permette di capire il senso anche delle lettere sociali Laudato Si e Fratelli Tutti, perché dice: quanto scritto là non è estraneo al nostro incontro con l'amore di Gesù Cristo, perché abbeverandoci a quest'amore diventiamo capaci di tessere legami fraterni, di riconoscere la dignità di ogni essere umano e di prenderci cura insieme nella nostra casa comune. E ancora sottolinea Papa: oggi tutto si compra e si paga, e l'amore di Cristo è fuori da questo ingranaggio che è mosso dal potere del denaro, e lui solo può liberarci da questa febbre in cui non c'è più spazio per un amore gratuito. Egli è in grado di dare un cuore a questa terra, e ancora è in grado di rinnovare la Chiesa. Dalla ferita del costato di Cristo continua a sgorgare quel fiume che non si esaurisce mai, che non passa, che si offre sempre di nuovo a chi vuole amare. Solo il suo amore renderà possibile una nuova umanità. Prego, e concludo così, il Signore Gesù, che dal suo cuore santo scorrano per tutti noi i fiumi di acqua viva, per guarire le ferite che ci infliggiamo, per rafforzare la nostra capacità di amare e di servire, per spingerci a imparare a camminare insieme verso un mondo giusto, solidale e fraterno. Fino a quando celebreremo felicemente uniti il banchetto nel Regno Celeste. Lì ci sarà Cristo risorto, che armonizzerà tutte le nostre differenze con la luce che sgorga incessantemente dal suo cuore aperto. Che sia sempre benedetto. Chiediamo che Papa Francesco possa ora godere di questa visione. Vi do la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Buona serata, buon primo venerdì del mese.
Studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Riscopriamo il Sacro Cuore di Gesù, spunti di riflessione a cura di Don Luca Broggi, il parroco di Basilio. Grazie per l'ascolto. Ritroviamo Don Luca per il mese di giugno, primo venerdì, del mese di giugno, il 6 giugno, sempre alle ore 17:50. Rimaniamo insieme per il resto dei nostri programmi e santa serata a tutti e a tutte.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Carissimi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Mater, proseguiamo i nostri programmi ora con Il cammino verso la domenica. Commento alla liturgia della parola di questa terza domenica del tempo di Pasqua, a cura di Monsignor Antonio Inter Guglielmi. Vi auguriamo un buon ascolto.
Buon pomeriggio a tutti. 4 maggio celebreremo la terza domenica di Pasqua. Avremo delle letture che ancora ci narrano le apparizioni di Cristo e soprattutto l'opera che Cristo compie nei suoi discepoli, nei suoi apostoli che hanno assistito e testimoniano di averlo visto risorto. Questa testimonianza, questa esperienza che loro fanno, come dirà il Vangelo quando gli apostoli Pietro e Giovanni corrono al sepolcro e Pietro entra dentro la tomba e anche l'altro apostolo, e videro e credettero, dicono i Vangeli. Ecco, questa è l'esperienza che siamo chiamati tutti a fare. Vedere Cristo vivo nella nostra vita, operare nella nostra vita, nella nostra esistenza, trasformare la tristezza che tante volte alberga nel nostro cuore in una speranza, in una gioia profonda di sentire Cristo presente in noi, questa presenza che cambia le nostre giornate. Per l'uomo che non conosce Cristo entra nella routine, come si dice, entra nella noia. Ogni giornata è uguale all'altra, sempre le stesse cose, il lavoro e la famiglia e la difficoltà e i problemi e le malattie e i dottori e le medicine. Ma l'uomo invece che vive con questa realtà, Cristo presente in lui, questo dialogo continuo, questa preghiera del cuore che lo accompagna, è ogni giorno una scoperta di amore. Perché il rapporto con Cristo è un rapporto di amore, di innamoramento, è un rapporto che ci rende profondamente contenti, anche se facciamo tutti i giorni le stesse cose, anche se dobbiamo alzarci presto e vorremmo invece rimanere più tempo a riposare, a dormire. No, Cristo ci chiama, e questo zelo che ascolteremo domenica prossima nella prima lettura degli Atti degli Apostoli, siamo Atti 5, leggeremo dai versetti 27b, 32, poi un altro salto da 40b a 41. Ecco, sempre io consiglio di fare una lettura continua per capire meglio il senso delle scritture. Chiaro che la liturgia non può allungarsi troppo, però è molto importante che noi entriamo in quello che ascoltiamo. Ecco, questa lettura un'altra volta ci parla della testimonianza che danno gli apostoli e di fronte al divieto del sommo sacerdote, che inizia infatti gli Atti degli Apostoli, inizierà dicendo: il sommo sacerdote interrogò gli apostoli dicendo: ma non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome, nel nome di Cristo? Ecco, non vogliamo che il sangue di quest'uomo ricada su di noi. Interessante, no? Si rendono conto di aver compiuto qualcosa di terribile, qualcosa di ignobile. E allora Pietro che cosa risponde? Dà una risposta fondamentale che ci aiuta oggi a tutti noi. Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. E poi annuncia la sua esperienza. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Ecco, fa questa meravigliosa testimonianza di fede. E che cosa produce questo? Come tutte le testimonianze, come ogni volta che noi siamo chiamati a testimoniare Cristo, la conseguenza spesso è la persecuzione. Fecero flagellare gli apostoli e ordinarono nuovamente di non parlare nel nome di Gesù. Poi li rimettono in libertà. E qual è la reazione degli apostoli? Quello che dicevo prima, che malgrado siano stati condannati, flagellati non è una cosa da poco, è doloroso, è molto brutto. E qual è la loro reazione? Sono arrabbiati, sono indignati. Ma come? Testimoniamo Cristo e Dio ci tratta così? No, questo è l'uomo della carne, che si aspetta sempre una ricompensa perché vive tutto secondo un dovere, secondo la legge. Ma queste testimonianze degli apostoli, come qualsiasi testimonianza autentica di fede, nasce dalla sgorga, dalla gratitudine dell'opera che Dio ha compiuto nella loro vita. Cioè ha risposto alla domanda più profonda che tutti abbiamo, che è il desiderio di incontrare la vita eterna, di dare una risposta, un senso definitivo alla nostra domanda perché viviamo e dove sta andando la nostra vita. E allora la reazione non è lo scoraggiamento, non è dire ma perché mi tratta così. No, ascoltate, ascolteremo. E dice, e allora essi se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Ecco, l'uomo che ama Cristo, l'uomo che ha incontrato Cristo, l'uomo che ha dentro di sé questo amore meraviglioso del Signore, non niente lo smuove, nessuna condanna, nessuna ingiustizia, e quante ingiustizie dovranno subire ancora gli apostoli, e quante ingiustizie subiscono ancora oggi i cristiani che sono perseguitati. Purtroppo i nostri mezzi di comunicazione non ci dicono praticamente nulla delle persecuzioni che nel mondo ci sono nei cristiani. Oggi tante chiese subiscono persecuzioni serie e anche noi stiamo andando verso la persecuzione, perché tutto quello che testimonia Cristo deve essere rifiutato, tutto quello che fa presente che l'uomo non è Dio, ma abbiamo un Dio a cui obbedire, come dicono gli apostoli, viene osteggiato, oltraggiato e ridicolizzato. Questo è l'uomo della carne, questa è l'opera del maligno. Ma noi sappiamo che c'è una verità e allora non possiamo non annunziarla. E c'è anche un altro aspetto molto importante in questa lettura degli Atti degli Apostoli, quello che dice Pietro, obbedire. Che cosa significa obbedire? Tutta la nostra vita è piena di obbedienze. Obbediamo ai genitori, obbediamo al marito, obbediamo al lavoro, obbediamo in casa. Le diverse obbedienze di tutti i giorni però ci mostrano che siamo chiamati a un'obbedienza più grande ed è l'obbedienza a Cristo. E qual è l'obbedienza a Cristo? È l'obbedienza alla nostra storia. Infatti volere una storia diversa da quello che Dio permette a noi significa uscire dalla storia, l'abbiamo detto altre volte, dalla realtà, dal senso profondo di quello che viviamo. Ci inventiamo un mondo diverso, un mondo e che non porta a niente, e un mondo fatto di fantasie. L'obbedienza invece si fa in vista, l'obbedienza per entrare nella realtà e nella verità. Ecco, queste obbedienze in maniera più profonda ha una radice che è quella che impariamo da Cristo, che è l'umiltà. Ce lo ricorda anche San Benedetto Abate. Che cosa dice San Benedetto nella sua regola? Il primo gradino dell'umiltà è l'obbedienza senza indugi. L'umiltà è la verità di se stessi. Chi è umile è colui che sa obbedire. Perché sa obbedire? Perché entra nella sua storia e tratta se stesso come è realmente una creatura, un figlio di Dio. Non siamo noi Dio. L'essere stati creati a immagine di Dio non significa che siamo Dio. Noi trasformiamo, non creiamo. Le nostre invenzioni, che poi sono le scoperte di quello che già esiste, non significa inventarsi la vita, la storia. Attenzione che questo sta avvenendo nei nostri tempi, no? L'uomo vuole diventare Dio, vuole inventarsi la storia, vuole essere il padrone della vita e della morte. Ecco, questa è una delle più grandi sciocchezze che mostra oggi l'umanità, perché è un'idea falsa, parte da un'idea sballata, un'idea corrotta della vita e della nostra esistenza. L'obbedienza è prima di tutto un principio di realtà, cioè guardare alla nostra vita, così come la disobbedienza è entrare in una follia, cioè l'uomo vuole diventare lui Dio, ma non è Dio, e se non è Dio crea delle cose orribili, lo stiamo vedendo ogni giorno. Quindi la radice dell'obbedienza è l'umiltà, la radice di voler essere Dio è l'orgoglio e la superbia, che è la madre di tutti i peccati. Chi ama, soltanto chi ama è capace di obbedire, soltanto chi ama è veramente umile, perché l'amore è una forza che ci spinge oltre quello che noi pensiamo sia giusto e sia sbagliato. E se guardiamo la natura, è molto bello perché la creazione ci mostra questa umiltà, ci mostra che tutto nella natura ubbidisce. Guardate come gli animali ubbidiscono, i vegetali ubbidiscono, tutti ubbidiscono alla storia che il Signore ha voluto fare con la loro creazione. Ecco perché poi San Paolo dirà, la seconda lettura oggi non sarà di San Paolo, ma sarà tratta ancora dall'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, ma San Paolo, proprio per questa obbedienza della natura, di tutta la creazione, affermerà che tutta la creazione aspetta che si rivelino i figli di Dio, perché tutto è in questa obbedienza che mostra l'armonia della creazione, della bellezza. Ecco, se non ci fosse questa obbedienza nella creazione, ovviamente tutto finirebbe, perché non ci sarebbero più le stagioni, non ci sarebbero più i fiori, non ci sarebbero più gli animali, e vediamo infatti che quando l'uomo crea sballa questa creazione, questo ordine che c'è nella creazione, incomincia quello che si dice il dramma ecologico. Oggi si parla molto di ecologia, facendone però purtroppo anche un'ideologia, anche quello diventa un rinnegare Dio, perché la vera ecologia è obbedire alla storia, cioè rispettare la creazione così com'è. Bene, allora questa obbedienza oggi il Signore ci chiama a esercitarla anche nella nostra vita. Obbediamo a Dio. Cosa ti dice oggi Dio di fare? L'obbedienza molto spesso è anche estremamente semplice. Andare al lavoro, svolgere la tua missione, essere padre, essere madre, fare le piccole cose che ci mostrano però che noi entriamo in questa obbedienza, nell'umiltà, alla storia. E tutto questo è la benedizione del Signore, perché lì è presente Cristo, non in un'altra storia. Guardate che quando vogliamo uscire dalla storia, quando vogliamo crearci un'altra storia, un'altra idea di felicità che abbiamo noi, vediamo che iniziano i drammi nella nostra vita. Chiediamo al Signore allora, attraverso questa prima lettura che ascolteremo domenica prossima degli Atti degli Apostoli, di avere questa umiltà di Cristo, che è poi l'umiltà che viene da Cristo, che hanno gli Apostoli, e l'umiltà dell'obbedienza. La seconda lettura di domenica prossima sarà tratta dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Siamo al capitolo 5, versetti 11-14. Ecco, anche qui abbiamo una ripresa in qualche modo di quello che dicevamo prima sull'obbedienza della creazione. Infatti ascolteremo che dice questa lettura tratta dall'Apocalisse di San Giovanni: tutte le creature nel cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udì che dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello: lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano Amen, e gli anziani si prostrarono in adorazione. Che cos'è la lode? Sant'Agostino scrive nella memorabile conclusione del suo De Civitate Dei che in cielo loderemo sempre, lì loderemo continuamente il Signore. Potremo lodare in cielo in una vita con Dio, anche perché abbiamo fatto una buona preparazione, diciamo, nel tempo che noi viviamo sulla terra. Ma per lodare sul serio occorre aver ricevuto, aver fatto esperienza di Dio, essere stati risanati, aver ricevuto questa natura di cui parliamo spesso, che è la natura di Gesù Cristo. E questa natura nasce dallo scoprire il suo amore incondizionato. La lode, come il canto, esce da un cuore pieno, non da un cuore triste. Quando tu sei triste non canti, quando ti alzi di buon umore, quando siamo felici, quando abbiamo davanti una giornata bella, forse anche già nel momento di farsi la barba o di farsi la doccia, di lavarsi i denti, intoniamo una canzone, un canto, speriamo anche un canto di lode al Signore. Ecco perché la Chiesa nella sua sapienza ci chiama, non solo noi sacerdoti e religiosi, ma anche i cristiani, a iniziare la nostra giornata con la preghiera delle lodi, la lode. Tante volte non ce l'abbiamo noi questa lode, e allora i salmi, che sono meravigliosi, tutti i salmi sono bellissimi, e perché parlano di noi, e parlano di Cristo ovviamente, si dice che tutti i salmi sono stati pronunziati da Cristo. Allora quella giornata che tu ti alzi svogliatamente o con difficoltà a lodare, entrare nella giornata con la preghiera, lodando, leggendo i salmi, cantandoli anche, possiamo ricevere questa lode che abbiamo difficoltà forse quel giorno a maturare. Anche questa domenica canteremo il Salmo 29-30. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, questo dice l'antifona, e questo perché, dice il Salmo 29-30, non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me, e mi hai fatto risalire, l'hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, perché non scendessi nella fossa. Bellissimo, ecco, il Signore ha un'opera con ciascuno di noi. E la lode, come il canto, dicevo, esce da un cuore contento, perché la lode è molto più di un ringraziamento ed esprime ancora più della riconoscenza. Per lodare abbiamo fatto sicuramente un'esperienza di totalità. Nel Vangelo loda il Samaritano, che essendo stato guarito da Gesù dalla sua lebbra, torna esultando da lui, ecco, lodando il Signore. E chi è che loda nel Vangelo? Coloro che sono stati sanati, coloro che sono i piccoli, che hanno ricevuto un dono inaspettato. I primi che lodano chi sono? Sono i pastori, che hanno visto compiuto l'annunzio dell'angelo. In loro c'è questa grande gioia. Lodavano e testimoniavano nella loro vita quello che avevano visto, e questa lode diventa ancora più grande con immagini che rappresentano tutti i popoli che riconoscono il vero Messia. Ecco, abbiamo questa chiamata, ognuno di noi siamo il popolo della lode, e anche la vita di tutti i santi è una lode a Dio, una lode che non è scioccamente vivere e superficialmente vivere come degli stolti, degli stupidi. Il riso abbonda nella bocca degli stupidi, dicevano i romani. Ma non è questa di cui stiamo parlando. La lode dei santi avviene in mezzo alle grandi tribolazioni. Pensiamo alla vita di Santa Teresa d'Avila, pensiamo a San Francesco d'Assisi, a San Luigi Gonzaga, a tanti santi che hanno, a Santa Edith Stein, a Santa Caterina da Siena, che abbiamo celebrato pochi giorni fa, questa grandissima santa. Ecco, tutta questa lode non nasce da un cuore superficiale o sciocco, ma nasce invece da un cuore che sovrabbonda della pienezza del Signore, che è stato risanato, che è entrato nella storia scoprendo l'amore di Dio. Ecco, come si dice sempre, non esistono dei santi tristi, perché non esiste una vita cristiana che prima o poi non finisca nella lode e nel ringraziamento. Ecco, al centro dell'assemblea, delle nostre assemblee pasquali c'è sempre un cero che rappresenta Cristo risorto, che rappresenta la fedeltà, il suo amore, la vittoria sui nostri peccati, la luce che illumina le nostre tenebre, le nostre tribolazioni, le nostre difficoltà. Eppure quella di Cristo è una luce che trasforma il nostro buio in gioia. E tenete presente anche che tutti i salmi finiscono con il gloria, gloria al Padre. Ecco, tutti i salmi finiscono in gloria, lo diceva anche un proverbio. Perché? Perché in tutta l'esperienza cristiana tutto finisce nel bene, nella vittoria di Cristo. Cristo è il più forte. Il cristianesimo è una vita, quindi, non è un'ideologia, non è un fanatismo, non è una filosofia. Perché? Perché entrare invece nella concretezza della nostra vita, entrare nella realtà della nostra vita, e questo si trasforma in lode. E nell'Apocalisse, quindi, il libro, come sappiamo, che conclude tutta la rivelazione cristiana, che stiamo leggendo in queste domeniche, vedremo che l'impostazione è come tutta una liturgia eucaristica, perché l'Eucaristia, la celebrazione della Santa Messa, è infatti la massima espressione della lode. Quindi è il contatto con la vita del cielo. Si dice sempre che l'Eucaristia si celebra in terra, ma è come una finestra che si apre sul cielo, e lì viviamo anche la comunione dei santi con i nostri fratelli che sono già in cielo. Lì viviamo questa pienezza della lode, che è il destino di noi in Cristo, di ogni cristiano. Ecco, quindi questo libro dell'Apocalisse, vedremo che questa struttura, se lo studiamo un po' approfonditamente, è proprio una struttura eucaristica, è una celebrazione eucaristica in qualche modo, con tutto il suo simbolismo. Ecco, e questo viene annunziato ancora una volta in questa terza domenica di Pasqua. Siamo arrivati al Vangelo di questa terza domenica di Pasqua, è tratto dal appendice del Vangelo di Giovanni, siamo al capitolo 21, e se lo leggiamo dalla Bibbia, è denominato l'epilogo. Gesù appare in Galilea a un gruppo di discepoli. È la famosa apparizione di Gesù quando gli apostoli, che sono ormai delusi, tornano a fare quello che hanno sempre saputo fare, cioè pescare. Sono pescatori professionisti. Simon Pietro dice loro: io vado a pescare. Gli altri gli dicono: veniamo anche noi con te. E salgono sulla barca, ma stranamente, per dei pescatori che conoscevano molto bene il lago di Tiberiade, o il lago di Galilea, quella notte non prendono nulla. Ma è proprio in questo fallimento, che rappresenta i nostri fallimenti, appare Gesù, che gli dà un'indicazione. Un'indicazione, come sappiamo, lo dicono tutti gli esegeti, anche i padri, che non corrisponde a qualcosa di logico, per due motivi. Prima di tutto perché loro, che conoscevano il lago, hanno pescato tutta la notte e non hanno preso nulla. Arriva uno sconosciuto, perché non lo riconoscono subito, e gli dice: continuate a pescare. Ma poi gli dice anche un'altra cosa assurda: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. E si dice che non veniva mai gettata dalla destra della barca, perché dovevano essere altrimenti mancini, e questo non era accettato nell'antichità. Che cosa succede? Che gli apostoli obbediscono. Ecco, torniamo con il tema che abbiamo già affrontato per le due letture precedenti, l'obbedienza. Emerge la loro umiltà, gettano la rete dalla parte destra e prende talmente tanti pesci che la rete quasi si spezza. E questo è quando il Signore ci dà una indicazione, ci mostra una via diversa che non è la nostra via, che tante volte ci sembra assurda, che sembra uscire dalla logica, dalla razionalità, ci chiama a fare qualcosa che non avevamo previsto, ma che soprattutto ci sembra strano. Ecco, ma c'è un disegno di Dio dietro questo. Dice il Vangelo ancora di Giovanni, presero questi tantissimi pesci, 153 pesci, dice grossi pesci, dice la lettura del Vangelo di Giovanni, che rappresenta una interpretazione tutte le nazioni che erano conosciute a quel tempo. Ecco, la pesca, questa pesca miracolosa rappresenta l'evangelizzazione che gli apostoli poi saranno chiamati a fare. E qui c'è anche il dialogo, si conclude questo lungo brano del Vangelo, c'è anche la possibilità della forma breve, ma come sempre consiglio di leggere tutto il brano, che per fortuna non ci assalti. E quindi il Vangelo capitolo 21, dal versetto 1 al versetto 19, abbiamo poi il dialogo con Simon Pietro, che viene invece tolto nella versione breve, invece questo dialogo è fondamentale. Quando per tre volte Gesù gli dice «Mi vuoi bene?» e chiede a Simon Pietro, anzi, dice «Mi ami più di costoro? Mi ami?» E sempre Pietro risponde «Tu lo sai che ti amo, tu lo sai che ti voglio bene?» E alla fine, alla terza domanda, gli risponde «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Perché la terza volta poi Gesù gli dà il mandato di pascere le sue pecorelle? Perché Pietro dice «tu sai tutto», cioè che cosa sai? Sai che sono un traditore, sai che sono un vigliacco, sai che sono uno che ti ho lasciato nel momento della prova, nel momento della croce. Ma proprio per questo il Signore gli dà poi il mandato di pascere le pecorelle, perché ha conosciuto la sua debolezza. Ha conosciuto chi è lui. Allora, quando è entrato nella verità della sua povertà, può finalmente appoggiarsi in Cristo. Ecco, questa. E poi c'è un'altra frase importante, che è questa che gli dice ancora Gesù: quando sarai vecchio, tenderai le tue mani, un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Non sta parlando della malattia, che quando sarai vecchio, ma sta parlando di entrare nella volontà di Dio, ti porterà dove tu non vuoi. Ecco, entrare nella volontà di Dio è rimettere le nostre decisioni all'obbedienza, alla storia che il Signore ci ha preparato. Ecco perché vecchio, infatti, la traduzione è presbitero, quando sarai vecchio nella fede, cioè adulto nella fede. Un altro, quando siamo adulti nella fede, allora possiamo entrare nella volontà di Dio e lasciarci condurre anche dove noi non l'abbiamo scelto, dove noi non vogliamo. Infatti si conclude, dice, questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio, e si conclude il brano, seguimi, con la sequela di Cristo attraverso l'obbedienza alla sua volontà. Ecco, bellissimo quindi questo brano che mette in risalto la figura di Pietro, che non mette in discussione l'autorità, che non viene messa in discussione la sua autorità, ma tutto il Vangelo di Giovanni lo ha presentato sempre come un testimone privilegiato della tradizione di Gesù. Ecco, abbiamo quindi questa ultima apparizione, che è l'epilogo del Vangelo di Giovanni, con il mandato di Pietro. Un brano importantissimo, perché poi tutto questo si mostra attraverso la bellezza della missione degli Apostoli, che viene narrata dagli Atti degli Apostoli, che noi ascoltiamo e leggiamo, e come vi ho detto altre volte, consiglio di fare lettura continua in questo tempo di Pasqua del libro degli Atti degli Apostoli. Concludiamo quindi questo commento alla prossima terza domenica di Pasqua con la benedizione. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Buona domenica a tutti.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso In cammino verso la domenica, commento alla liturgia della parola di questa terza domenica di Pasqua, a cura di Monsignor Antonio Interguglielmi. Grazie per l'ascolto. Ritroviamo Monsignor Antonio il venerdì prossimo, sempre alle ore 18:50. I nostri programmi proseguono fra poco con il radiogiornale Vaticano in differita, le anticipazioni del Ticino settimanale della diocesi di Pavia a cura del dottor Alessandro Ripossi, le preghiere dei bambini, il Santo Rosario in famiglia. Santa serata a tutti e a tutte in compagnia di Radio Mater, e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Dio Onnipotente vi benedica, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riuniscono.